parlare di quello che sta accadendo a cavallo tra la Siria e l'Iraq, per cercare di capire un po' di più dell'ISIS, di questa organizzazione che avrebbe fondato il califfato candidandosi a guida dei movimenti islamici più radicali. Rispetto a questo sono state proposte numerose analisi, ne vogliamo parlare per capirne un po' di più, ne vogliamo parlare anche perché proprio dai territori interessati cominciano ad arrivare voci in sensibile contrasto con quanto diffonde l'informazione mainstream. È uscito da poco un documento firmato dal forum degli anarchici del Kurdistan, i quali denunciano il fatto che la forza dell'ISIS sarebbe soprattutto nella propria capacità di allearsi con pezzi ex baathisti e con componenti tribali sunnite, il cui unico elemento collante vero sarebbe l'opposizione al governo sciita di Nuri al-Maliki, ma la cui forza reale non sarebbe così significativa come ci raccontano i media. Vediamo di capirne un po' di più. Daniele, tu cosa ci puoi dire in merito?
Sì, io adesso questo documento cui facevi riferimento tu non l'ho ancora letto, quindi non ti so, diciamo, rispondere nello specifico. Quello che secondo me è interessante è cercare di capire da un punto di vista un po' territoriale, diciamo, facendo un po' anche a meno di quelle che sono le linee interpretative che poi di fatto sono quelle che sono venute a crollare, no? Ovvero quelle degli stati nazionali, di lo Stato siriano, lo Stato iracheno, che sono queste ricostruzioni artificiali dei poteri, insomma, che dal crollo dell'impero ottomano in avanti, insomma, nel Novecento, sono state formate principalmente per gli interessi dell'imperialismo occidentale. Quello che sta accadendo significativamente è il emergere o riemergere di narrazioni proprio dei territori e della storia diverse nel momento in cui quelle narrazioni nazionali crollano, vediamo sia dal punto di vista appunto dell'ISIS in generale, dal punto di vista islamista, sia da quello del popolo curdo, eccetera, narrazioni che vanno appunto a sovrapporsi ai limiti dei confini nazionali. Questo lo vediamo chiaramente tra Siria e Iraq, un confine anche prima estremamente labile e inesistente, nel senso la regione a est della Siria, appunto quella confinante con l'Iraq, è una regione desertica, abitata da desertica, insomma, al di là del percorso dell'Eufrate, che invece è una zona molto fertile, abitata da tribù beduine, arabe e sunnite, con legami tribali molto forti che appunto superano sicuramente quelli nazionali.
Ti sentiamo decisamente male, forse se riesci a spostarti un po', perché arrivano un po' di scariche.
Sì, provo, ma allora, sì, dicevo, abitata appunto come un po' tutte quelle regioni, anche quella curda ovviamente, in cui i legami tribali e culturali superano quelli nazionali. Questa è un po' la ragione anche delle politiche portate avanti dallo Stato siriano nel corso degli anni, che erano quelli di sostanzialmente di un divide et impera, ovvero di alleanze con alcune tribù e di affossamento di altre, una politica che si è andata ad aggiungere negli ultimi anni da un lato la siccità, insomma la crisi alimentare che è arrivata dopo il 2008, dall'altro le politiche neoliberiste del governo di Assad, che insomma insieme hanno completamente affossato quella regione, contribuendo al disastro attuale e anche per certi versi all'emergere di quell'ideologia islamista che per le tribù arabe sunnite della zona, con tutta la povertà, l'analfabetismo eccetera, era un po' l'unica ideologia presente, comprensibile per gli abitanti della regione, oltre a essere ovviamente la più organizzata da un punto di vista militare e di forza materiale. E questo insomma come base. Come dicevo, l'ISIS, come dicevi anche tu prima, l'ISIS è l'organizzazione che negli ultimi mesi, diciamo, è venuta alla ribalta delle cronache, ma in realtà è un'organizzazione che esiste da diverso tempo, nel senso che è un po' l'erede di una serie di gruppi che arrivano principalmente dalla resistenza irachena, o meglio della resistenza islamica all'occupazione dell'Iraq da parte degli americani sostanzialmente dopo il 2003. E nasce, per farla breve, da al-Zarqawi, che era insomma il leader della prima organizzazione che inizialmente si chiamava Al-Tawhid Wal al-Jihad, poi Al-Qaeda in Mesopotamia, quando riesce ad allearsi con Al-Qaeda. È interessante vedere come questa alleanza con Al-Qaeda sia qualcosa che al gruppo di Al-Zarqawi interessava, ovviamente per una questione di immagine internazionale, mediatica. Al-Qaeda è stata sempre un po', cioè, diciamo, nella persona di Al-Zawahiri, che poi insomma il vero teorico di Al-Qaeda, è sempre stato un po' diffidente rispetto ad Al-Zarqawi e al suo gruppo, una diffidenza, una spaccatura che continua tuttora, insomma, per questo è interessante parlarne, perché era diffidente all'inizio rispetto alla politica di Al-Zarqawi, che era principalmente quella di attaccare gli sciiti, prima ancora del nemico americano, dell'occupante americano. L'interesse di Al-Zarqawi era quello di attaccare le forze sciite. Questo può sembrare strano, ed effettivamente lo è, insomma, se entrambe le forze musulmane di fronte a un occupante straniero, uno si aspetterebbe un fronte comune. In realtà, andando a ben vedere l'aspetto di arrangiamento di Al-Zarqawi, che non era poi così infondato nel suo delirio jihadista, era quello che un fronte comune, come in parte si stava creando tra sunniti, sciiti, ex baathisti e altre forze della regione, quindi non fondato sulla religione ma sul primo obiettivo di combattere gli americani, avrebbe creato un fronte in cui appunto l'obiettivo principale sarebbe stata una liberazione nazionale, e quindi la dimensione di jihad sarebbe in qualche modo entrata in secondo piano. Quindi lo scatenare una sorta di guerra civile interna irachena avrebbe fatto sì di in qualche modo compattare le forze sunnite contro le vendette sciite, del gruppo di Al-Zarqawi, e quindi dando una dimensione molto più religiosa alla resistenza, cosa che peraltro è poi avvenuta, insomma, ed è quello che le conseguenze che vediamo oggi sono un po' un frutto di quella politica lì.
D'altra parte, scusami se interloquisco, mi sembra che lo scontro tra sciiti e sunniti si sia inasprito un po' ovunque nella regione e stia segnando una cesura di carattere molto, molto importante. Per la prima volta gli sciiti, grazie al controllo dell'Iraq, avevano un vero e proprio sbocco a mare, e contemporaneamente la loro alleanza costitutiva con la minoranza alawita, ma comunque di origine sciita, che governa la Siria, è stato uno degli assi importanti. Contemporaneamente pensiamo all'asse con gli Hezbollah libanesi, quindi siamo di fronte ad un vero e proprio fronte sciita, in cui poi la logica delle alleanze o delle contrapposizioni, oggi con gli Stati Uniti, domani sul fronte opposto varia a seconda di convenienza del momento. Ecco, a me sembra che una lettura in termini di resistenza nei confronti dell'occupazione possa essere una delle letture, ma laddove l'autopercezione di sé parte dall'essere sciita o sunnita, da voler costituire un califfato transnazionale, come ha dichiarato recentemente l'ISIS, dal voler mettere insieme soprattutto le formazioni sciite per quello che riguarda l'Iran, credo che il quadro si modifichi in maniera forte. D'altra parte, come dimenticare che le formazioni chiediste, le formazioni di questo genere sono sostenute in Siria dagli Stati Uniti, i quali invece in Iraq sostengono il governo di Nuri al-Maliki. Io credo, poi possiamo discuterne, che questo rimandi ad una complessiva miopia delle varie amministrazioni statunitensi che si sono succedute, capacissime di vincere una guerra sul terreno, molto meno capaci di mantenere il controllo di questi terreni, proprio per l'insito razzismo che caratterizza questo tipo di amministrazioni, i quali vedono il nemico tutto quanto allo stesso modo e i nemici come una sorta di straccioni da comprare. Ma al di là di questa miopia, mi sembra che sia davvero transnazionale, ne accennavi poi tu anche all'inizio di questa nostra chiacchierata, l'approccio che emerge in questo caso, non credi?
Sì, sicuramente c'è questo aspetto qua. Sicuramente è qualcosa che è venuto fuori soprattutto dopo appunto l'occupazione militare americana dell'Iraq e tutto quello che ne è seguito a livello di scombussolamento dell'area, nel senso che sostanzialmente prima, bene o male, erano insomma religioni, culture, etnie che vivevano abbastanza bene nei secoli precedenti, insomma ancora prima della nascita dell'impero ottomano, hanno sempre vissuto insomma in modo abbastanza fraterno e insomma senza particolari problemi, quindi sicuramente sono scontri che nascono da appunto reazioni al crollo di narrazioni, di costruzioni sul territorio che non erano adatte a quel territorio lì e che comunque gli americani in qualche modo insomma non è io non credo sia così un errore, cioè la conseguenza di un errore questo scontro ad esempio tra sciiti e sunniti in Iraq, nel senso che probabilmente agli americani un po' in tutto il Medio Oriente fa più comodo avere una situazione di sostanzialmente di guerra civile bene o male continua piuttosto che avere delle potenze forti contro cui fare i conti, no? Un po' una balcanizzazione possiamo chiamarla, no? di quell'area lì, sicuramente qualcosa che permette fino a un certo punto chiaramente un saccheggio delle risorse in modo più semplice che avere di fronte uno o altri stati nazionali ben più forti. Peraltro quello che a me sembra è nel discorso dell'ISIS e soprattutto nella sua pratica sul campo, mi sembra che ci sia, questo diciamo da un punto di vista più teorico, quando parlavo prima, no, della differenza, della spaccatura con Al-Qaeda, che adesso si sta rivelando in maniera anche abbastanza evidente, alla base del discorso dell'ISIS c'è un po' quello che alcuni teorici hanno definito un jihadismo di terza generazione, no? Considerando più o meno la prima generazione, quella diciamo della resistenza, della guerriglia all'impero sovietico in Afghanistan, la seconda quella di Al-Qaeda, degli attacchi spettacolari dell'11 settembre, e una terza generazione che è interessante, vabbè, citare giusto un paio di teorici, chiamiamoli così, insomma, che hanno scritto alcuni testi. Uno è Abu Musab al-Suri, che ha scritto Appello alla resistenza islamica mondiale, un altro Abu Bakr Naji, che ha scritto un testo dal titolo abbastanza interessante, che la cui traduzione può essere Gestione o Amministrazione della Barbarie, e appunto criticando insomma poi il metodo di Al-Qaeda e di Al-Zawahiri, sostenendo che gli attacchi dell'11 settembre sono stati un po' prematuri, nel senso che hanno trovato il movimento islamista non pronto a respingere, a rispondere a un attacco americano come quello che sicuramente gli attacchi alle torri avrebbero scatenato, loro dicono, in qualche modo criticano il trionfalismo, no, di mediatico di al-Zawahiri, che si fa vedere nei messaggi televisivi e incita alla UM, eccetera, e loro insomma sostengono che bisogna ricostruire invece quel movimento in modo meno verticistico di quello che aveva fatto Al-Qaeda, fatto di cellule completamente autonome, addirittura di singoli individui nei paesi occidentali, eccetera, ma che per fare questo c'è bisogno di luoghi, di territori fisici dove addestrare i militanti, sia da un punto di vista militare, sia da un punto di vista teorico, e questi luoghi sono appunto la barbarie, ovvero quei luoghi di stati falliti, luoghi di non diritto, territori in guerra, in cui appunto i jihadisti devono intervenire e che devono riuscire ad amministrare come dei veri e propri stati. Questo è quello, cioè costruendoci degli emirati o dei califfati che siano insomma delle zone libere loro, amministrate da loro, da tutti i punti di vista economici, in cui sostanzialmente la disponibilità di campi di addestramento e possibilità di continuare a portare avanti la lotta. Quindi questo io credo un po' sia quello che l'ISIS sta cercando di fare, ed è anche abbastanza evidente perché comunque si sta organizzando in modo diverso dai movimenti di resistenza anche jihadisti in Siria, per esempio. A quanto sembra l'ISIS non ha alcun finanziamento da paesi arabi tipo Arabia Saudita o Qatar o dalla Turchia, ma appunto ha pian piano occupato villaggi e città fino ad arrivare a occupare Mosul, che è comunque una città di 1.800.000 abitanti, trattandoli, cioè facendosi sostanzialmente Stato, nel senso richiedendo le tasse, vendendo l'elettricità, vendendo il petrolio, pagando i propri miliziani, pagandoli meglio che gli altri gruppi, e meglio sicuramente di quanto lo fa lo Stato siriano, sia quello iracheno, di quanto lo fanno gli Stati della regione, quindi costituendo anche in questo senso un'attrattiva per i vari proletarizzati della regione, e quindi si sta costituendo proprio in questi termini qua, come quei teorici dicevano, insomma.
Ecco, volevo farti un paio di domande. La prima, adesso io ho recuperato un po' questo documento che è stato presentato dal Forum Anarchico del Kurdistan, il quale viene presentata questa una serie di punti introduttivi, ma poi soprattutto un'analisi su come sarebbero andate le cose sul campo, di cui ti leggo alcuni stralci. Ecco, il primo punto che loro pongono è questo: l'avanzata dell'ISIS è opera di una piccola minoranza aiutata dalle fazioni sunnite deluse dal governo sciita a Baghdad. Si tratta dei capi tribali sunniti, di esponenti del partito Baath, di ufficiali del vecchio esercito e di fazioni dell'insurrezione precedente, tutti insieme per vedere come dare scacco al primo ministro iracheno Nuri al-Maliki. Quando l'ISIS si è messo in marcia verso Mosul, conquistando la terza città del paese, non erano che meno di 2.000, mentre in città c'erano almeno 60.000 uomini tra poliziotti, soldati delle forze di intelligence e di sicurezza. Una forza molto ben equipaggiata con aerei da combattimento, carri armati e diversi tipi di armi speciali. Ma questo esercito è collassato e si è volatilizzato di fronte all'ISIS, offrendo una scarsa, se non nessuna resistenza. Questa è la prima questione che loro pongono.
Sì.
Non lo so, è un elemento che cioè loro, come dire, ritengono l'ISIS come una sorta di detonatore e di collante, però di forze diverse, non così facilmente amalgamabili. Certo, questa è la tesi.
Infatti questo è sicuramente vero, il fatto che a livello, questo anche in Siria è la stessa cosa, ci sono insomma diverse testimonianze, la stessa diciamo dinamica di quello che è stata la cosiddetta insurrezione o rivoluzione siriana è abbastanza significativa, ma è un po' la dinamica che è avvenuta in tanti posti in cui gli islamisti organizzati, chiamiamoli di Al-Qaeda o come vogliamo, sono intervenuti, sono riusciti a innescare, nel senso che in diversi, pensiamo alla Siria, è un po' lo stesso probabilmente sta succedendo in Iraq, in cui gli iniziali insorti, per la maggior parte laici o magari musulmani ma non particolarmente insomma fondamentalisti o jihadisti, si sono trovati di fronte a una repressione dell'esercito enorme. Loro sostanzialmente avevano poche armi o comunque non erano in grado di resistere. Questi sono gruppi appunto islamisti che sono arrivati con le armi più potenti, i soldi, il gruppo ideologico chiaro, preciso e facile, diciamo alla portata di tutti, e universale, al contrario di altri corsi, cioè, dal punto di vista islamico ovviamente, cioè non diciamo etnico ma mondiale, internazionale, possiamo definire così, soprattutto appunto con le armi migliori e una presenza, un'organizzazione, un'esperienza sul campo di combattimento migliore, e si sono posti come una avanguardia di comando proprio, stessa cosa che dicevo prima, di gestire villaggi e territori come dei capi di un nuovo Stato, no? È quello che stanno facendo, ma sicuramente non hanno la forza numerica per fare alleanze con le comunità, le tribù locali, eccetera, ponendosi in quest'ottica. Probabilmente anche nella resistenza siriana rappresentano l'1% delle forze combattenti sul campo, ma forza, ricchezza, determinazione fa il resto. In Iraq è un po' la conseguenza di quello che dicevo prima, no? Che il loro comportamento fin dall'inizio ha scatenato sicuramente conflitti anche all'interno del campo sunnita, perché insomma le stragi di sciiti compiute da al-Zarqawi, le decapitazioni mandate in televisione, non è che erano proprio tutti contenti, diversi mullah insomma si erano schierati contro di loro, però col tempo, costruendo questa odio interreligioso tra sciiti, sunniti, hanno in qualche modo costretto la comunità sunnita a compattarsi. Questo al di là poi dell'ideologia di ciascuno, nel senso hanno costretto anche appunto ex baathisti, ex del regime di Saddam, islamisti più moderati però sunniti, ma che di fronte alla reazione degli sciiti al compattarsi delle comunità dal punto di vista religioso in qualche modo ne sono stati costretti.
Ecco, da questo punto di vista, ad esempio, sempre quel documento che ti citava prima dice che ha ad aver accelerato, no, l'unità sunnita e quindi aver rafforzato il fronte di al-Zarqawi, ci starebbe anche il fatto della fatwa emessa dall'Ayatollah Ali al-Sistani per l'arruolamento dei cittadini nell'esercito e quindi una sorta di richiamo di carattere religioso. Questo da un lato. Dall'altro lato, io volevo, come dire, mettere in campo un altro elemento. Alcuni osservatori hanno parlato di indebolimento di quelle che erano le radici tribali dell'Iraq, radici tribali che di fatto, ad esempio, avevano impedito una guerra di carattere religioso quando questa sarebbe stata quasi naturale. Penso a quando l'Iran ha scatenato la sua offensiva contro l'Iraq per la conquista dei luoghi santi dello sciismo, sarebbe stato logico attendersi una sorta di sollevazione da parte delle popolazioni sciite, sia in sostegno ai vicini parimenti sciiti dell'Iran, sia in opposizione al regime di Saddam Hussein. E se questo non è avvenuto è probabilmente perché i legami tribali, al di là dell'appartenenza di carattere religioso, sono stati più forti rispetto all'alleanza nei confronti di una popolazione simile dal punto di vista confessionale ma diversa per lingua e tradizioni. Ecco, tutto questo sembrerebbe essersi indebolito e aver favorito in qualche modo questo fronte che tanti successi ha conseguito in queste ultime settimane.
Sì, è un po' sì, sicuramente c'è anche quell'aspetto lì, l'aspetto tribale, anche appunto nella stessa Siria, in tutto quel territorio era ed è ancora per certi versi, cioè anche nella resistenza siriana è per certi versi e in alcune zone è fondamentale, cioè viene prima di tanti altri. Il problema è che è tutto molto complesso, nel senso che ci sono anche per esempio stesse tribù, cioè stessi clan tribali in cui alcune famiglie sono della parte del regime, altre sono della parte degli insorti. Cioè, è stato proprio uno scompaginamento complessivo di legami di tutti i tipi, tribali, sociali, religiosi, etnici, che ha determinato una ricomposizione in qualche modo, no? Nelle linee che davano più sicurezza. Questo peraltro è secondo me l'aspetto più pericoloso da un lato, il rinsaldarsi di legami con un certo tipo di linee religiose, e anche perché ci sono anche sul campo prospettive diverse, nel senso non tutte le comunità, poi infatti queste sono, non tutte le comunità si muovono in questo modo e accettano questo discorso, questo scontro fra e anche quello che mediaticamente ovviamente è quello più presente, più facile da rappresentare, sono da tutti.
Ti sento decisamente male.
Provo a spostarmi un po', dicevo, è anche il punto di vista sicuramente più gustoso dal punto di vista del sangue versato e quindi da rappresentare da parte dei nostri media, però sul campo ci sono tante altre forze, cioè quello che era un po' l'altra cosa di cui per esempio volevo fare un esempio, no? Di parlare che è un po' sullo stesso territorio, e infatti in grande conflitto con gli islamisti dell'ISIS, ma non solo, insomma un po' in conflitto con tutti gli altri attori locali, e il discorso del portato avanti dagli abitanti del Rojava in prevalenza curdi, ovvero Rojava si intende la regione a maggioranza curda nel nord della Siria, o Kurdistan occidentale, insomma come vogliamo chiamarlo, che è un discorso che va a rompere radicalmente con tutte queste discorsi, con tutte queste appartenenze religiose e etniche. La popolazione di Rojava, sotto la guida sia militare che ideologica, nel senso che l'elaborazione teorica arriva dal PYD, che è il partito maggioritario curdo, vicino all'idea del confederalismo democratico lanciato da Öcalan e dai curdi di Turchia, hanno lanciato una iniziativa che è stata quella sul campo fin dall'inizio di quello che loro hanno definito la terza via, ovvero non schierarsi né con il regime di Assad né con gli insorti, fossero essi islamisti piuttosto che ex del regime o laici, insomma, pagati dagli occidentali, eccetera, ma di costruire sostanzialmente un'autogestione della regione. Quindi il loro punto di vista è stato quello di costruire assemblee di villaggio per quanto riguarda l'organizzazione politica, e milizie di villaggio per quanto riguarda la difesa popolare da chiunque li attaccasse, e questo comprendendo all'interno di questa federazione, di questa confederazione di comunità, tutti quelli che abitavano la regione al di là delle appartenenze etniche, cioè nelle milizie di autodifesa dei villaggi di Rojava ci sono, oltre ai curdi che sono la maggioranza, ci sono arabi, sunniti, assiri, turcomanni, insomma tutti i vari abitanti della regione. E questo, insomma, è stato chiaramente il motivo di un attacco che è venuto da tutte le parti, dal governo di Assad prima e dall'opposizione dopo, ormai soprattutto da parte degli islamisti, tanto che appunto una delle interpretazioni che soprattutto i curdi fanno della situazione attuale è quella che alla fine anche l'intervento di ISIS, insomma la costruzione di un califfato sunnita che va a spaccare in due tutto l'area del Kurdistan meridionale, perché insomma la parte diciamo sotto lo Stato siriano e quella di cui parlavamo adesso della Rojava, ovvero questi tre cantoni che sono stati creati di federazione democratica, come la chiamano loro, e dall'altra parte c'è il Kurdistan iracheno, e quindi in un momento in cui anche il PKK stava rompendo la tregua in Turchia, una tregua ormai sostanzialmente rotta, in cui un pericolo di effettivamente una nuova unità dei curdi in un momento in cui anche il Kurdistan federale iracheno si trovava in un momento di crollo o di crisi grave dello Stato centrale iracheno, insomma la prospettiva di un'unione, di una nuova unione dei curdi, magari sotto l'egida del PKK e dei curdi siriani, con questa prospettiva transnazionale, transetnica, transreligione, insomma era qualcosa di estremamente preoccupante, al punto che un bel califfato islamico lì in mezzo insomma era tutto sommato preferibile rispetto a quella prospettiva lì.
Beh, questa tesi mi sembra confermata dalla debolissima reazione degli Stati Uniti in sostegno all'alleato di Baghdad, che va bene che gli Stati Uniti in questo momento hanno grosse difficoltà ad imbarcarsi in nuove avventure di terra, ma mi sembra che anche quelle di carattere aereo siano state più di facciata che di sostanza, che farebbe pensare che in fondo sia la prospettiva della balcanizzazione del paese, sia la prospettiva comunque di uno stato di conflittualità permanente sia da ritenersi preferibile, almeno dal loro punto di vista, ad una situazione di tipo diverso. Tra l'altro anche il documento che ti citavo prima, i compagni che l'hanno scritto sostengono la stessa cosa, che uno degli scopi di questa guerra potrebbe essere proprio quello di contenere e strangolare il movimento democratico di massa dei curdi. Loro parlano soprattutto del Rojava, però come dire nel senso indicato da te, ossia di un movimento che avrebbe dimostrato, sto citando letteralmente, come ci sia un'alternativa allo Stato-Nazione, al vecchio e nuovo liberismo, al suo governo, un movimento che ha dimostrato che non è necessario seguire le primavere arabe che hanno portato all'insediarsi di governi islamici, un movimento che ha dimostrato che un popolo può insorgere senza il sostegno degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e dei loro agenti, e che la rivoluzione sociale deve giungere e iniziare dal basso e non dall'alto, e che questo può essere raggiunto anche costruendo realtà locali che prendano le loro decisioni in autonomia, e che ovviamente, concludo loro, non può essere certamente utile agli interessi politici neoliberali, e che quindi loro temono un attacco al Kurdistan occidentale, alla regione del Rojava, da parte delle forze dell'ISIS. Questo è un po' anche una delle ragioni per le quali hanno diffuso questo appello.
Certo, questo peraltro è già in atto, nel senso che quello di cui parlavo prima, sicuramente Rojava è una situazione particolare perché il crollo dello Stato siriano ha consentito a quel discorso finora abbastanza teorico, ovvero insomma più o meno in Turchia i curdi PKK ci ha provato, però ovviamente sotto comunque il tallone dello Stato turco, quindi con mille difficoltà, in Rojava si è riusciti a realizzare concretamente, seppur in una zona di guerra e quindi dovendosi difendere militarmente, il discorso del confederalismo democratico. I curdi in Iraq, poi vabbè, chiaramente dire i curdi non vuol dire niente, perché insomma è come dire gli italiani.
Chiaro, chiaro, ovviamente.
Però diciamo purtroppo in Iraq il potere è gestito da quello che sostanzialmente un racket del petrolio messo lì dagli americani, ovvero il PDK di Barzani, però che sicuramente è un alleato affidabile degli americani, nel senso che è un burattino nelle loro mani ed è portatore di un nazionalismo di tipo classico, non un nazionalismo curdo di tipo classico, che è quello con cui sono andati a rompere anche, no, Ceylan e il discorso del confederalismo democratico. Però in questo momento, appunto, in cui quando l'ISIS ha attaccato i curdi iracheni di Mosul, sia i curdi di Siria sia i curdi dei turchi del PKK hanno subito dichiarato disponibilità a intervenire per difenderli da questo attacco degli islamisti, no? Cosa che ovviamente non è avvenuta al contrario, ovvero quando gli islamisti attaccavano e attaccano tuttora i curdi in Siria, le milizie di Peshmerga, di Barzani, non sono intervenute ad aiutarli. Però appunto questo rischio di una contaminazione di quel modello, no, che i kurdistani stanno mettendo in campo è qualcosa che sicuramente preoccupa tutti in quell'area. Questo è evidente, peraltro a un livello di concretizzazione che adesso non posso stare ovviamente a raccontare nei particolari, però loro raccontando la realizzazione di questa nuova confederazione parlano proprio di, intanto come riferimenti ad esempio alla comune di Parigi o al movimento zapatista, insomma fanno vari riferimenti anche internazionali a modi di gestire dal basso la società, poi parliamo di assemblee a livello rionale, di villaggio, di quartiere, insomma un meccanismo di assemblee, diciamo, concentriche che mandano delegati immediatamente revocabili nel caso in cui non siano, insomma, non soddisfino le esigenze di chi li ha eletti, insomma un meccanismo, diciamo, classico tra virgolette di democrazia diretta dal basso, no? Che è qualcosa che in più in una situazione di guerra di quel tipo, con da una parte le milizie jihadiste, che insomma non è che vanno tanto per il sottile, nel senso che hanno fatto attacchi ai villaggi sgozzando e uccidendo centinaia di civili, insomma in un momento in cui bisogna difendersi già militarmente da questi qua e anche dagli attacchi che ogni tanto, seppur raramente, in alcune zone della parte del regime siriano continuano. Insomma, essere riusciti a concretizzare una prospettiva del genere, di proporla in quell'area, soprattutto l'aspetto di proporla come una cosa universale e quindi una soluzione in qualche modo, seppur difficile, problematica, perché chiaramente non è una cosa che si realizza da un giorno all'altro in un'area come quella, però loro propongono questo modello per l'intero Medio Oriente, che è qualcosa che va a sparigliare tutti i conflitti sedimentati di cui parlavamo prima, no? I conflitti interetnici, intertribali, interreligiosi, eccetera. Mi sembra una prospettiva interessante, insomma, per una volta che sul campo c'è un discorso di questo tipo, è una situazione in cui delle forze, diciamo, internazionaliste o libertarie in Occidente hanno in qualche modo anche sul campo, credo, una prospettiva vicina, insomma non c'è solo il classico discorso pacifista radicale né con gli uni né con gli altri, che però rimane un po' astratto, no? Sempre è chiaro che in una situazione di quel tipo non è che hai un referente, invece in questo caso mi sembra che stia nascendo sul terreno qualcosa di molto simile a quello che le forze libertarie hanno teorizzato per tempo. Poi è chiaro che è tutto da vedere, avrà le sue mille contraddizioni, però credo sia uno scenario interessante da indagare e se possibile da appoggiare.
Ecco, uno spiraglio di libertà e anche una prospettiva di ragionamento, vale la pena fare, come dire, io penso, approfondimenti come questo. Oggi ci siamo presi un po' più di tempo perché non c'è conflitti globali, quindi ci siamo permessi di andare un po' lunghi, ma mi sembra che l'interesse per queste questioni sia obiettivo e al di là dell'importante analisi che tu ci hai proposto rispetto al ruolo dell'ISIS e alla situazione in Iraq, questa parte finale nella quale abbiamo ricordato, non è la prima volta che ne parliamo, ma appunto il movimento nel Kurdistan occidentale, nel Rojava, in questo momento sempre più sotto attacco e quindi necessita di informazione e di sostegno, credo che sia stato estremamente importante, per cui sicuramente ci torneremo. Io per il momento ti ringrazio, se non hai altro da aggiungere.
No, vi saluto. Grazie a voi.
Grazie, ciao Daniele, ciao.